Dunque, anzitutto mi servo, perché sono poche righe, dell'introduzione che c'è ai libri di Tobia, Giuditta e Esther nella Bibbia di Gerusalemme, nuova edizione. Mi serve questo per introdurre il problema dell'interpretazione del libro di Giuditta. Quindi il primo punto è questo: dobbiamo occuparci del testo, dobbiamo occuparci del genere letterario del testo. Si tratta di storia, si tratta di favola, si tratta di un racconto edificante, insomma, capire di cosa si sta parlando. E anche quindi importante, nella misura in cui si può stabilire, il tempo in cui è stato scritto. Si vedrà poi alla fine che questo non è una cosa trascurabile. Allora, nell'introduzione che trovate nella Bibbia di Gerusalemme, si dicono alcune cose, alcune caratteristiche comuni a questi tre libri. Poi ci occupiamo in modo speciale sempre di Giuditta, cioè Tobia, Giuditta e Esther. Questi libri hanno alcune caratteristiche comuni per quel che riguarda la prima cosa, riguarda il testo. Il testo di questi libri è malfissato. Per parlare solo di Giuditta, l'originale ebraico del libro di Giuditta è andato perduto, ma sicuramente il libro non è stato scritto in greco. Non si sa anche questo se fosse rappresentato da qualcuno dei testi ebraici che circolavano nel Medioevo, soprattutto uno lungo di questi testi ebraici e uno più breve. C'è chi sostiene che il testo ebraico lungo, il quale corrisponde sostanzialmente al testo greco che abbiamo, sia l'originale o un rappresentante dell'originale. Questo sarebbe, se fosse così, ma capite che è sempre un certo punto interrogativo. Se fosse. Esistono questi qui. Credo che esista questo.
Questi che circolavano nel Medioevo.
Questo non lo so. Non lo so.
Cioè, più il testo ebraico assolutamente.
L'originale non esiste più, probabilmente. Però non sono sicuro che questi testi ebraici non esistono più, sono stati editi alcuni testi ebraici. Un paio di testi ebraici di Giuditta sono stati editi, per esempio, da Jellinek, mi risulta, l'ho letto adesso qui, non ce l'ho. Si sanno, cioè, credo che ci siano dei testi editi di questo tipo medievale, non credo che siano perduti questi. Non sono l'originale. Qualcuno sostiene che uno dei due rappresenterebbe l'originale perché è sostanzialmente simile al greco. Se fosse così, ma adesso non vogliamo perdere troppo tempo in questo, se fosse così naturalmente sarebbe interessante, perché si potrebbe confrontare il greco con l'ebraico. I testi greci che abbiamo si presentano in tre forme notevolmente diverse tra di loro. Noi abbiamo dei testi greci, ma sono diversi tra loro, alquanto diversi tra loro. A sua volta la Vulgata, cioè la versione Girolamo, presenta un testo molto diverso. Sembra che San Girolamo abbia fatto semplice opera di revisione di una preesistente traduzione latina, aiutandosi con una parafrasi aramaica, molto complicato. San Girolamo dice, non c'è scritto qui, San Girolamo attesta che lui ha tradotto molto velocemente, in una sola notte, Giuditta in latino da un testo aramaico. È chiaro che sembra che dall'esame della traduzione di Girolamo risulti effettivamente che ha tradotto molto in fretta, troppo in fretta forse, perché sembra che ci siano delle tensioni o contraddizioni all'interno della stessa sua traduzione, perché per esempio il sommo sacerdote Joachim è chiamato Joachim a un certo punto, poi cambia nome a un certo momento più avanti, ma comunque insomma sono cose che a noi non interessano. Per dire, la sostanza è che il testo, ecco, che abbiamo, noi abbiamo la traduzione per Giuditta, abbiamo la traduzione, abbiamo il testo greco accolto nella 70, tradotto. Vedremo che è una situazione diversa per Esther, dove abbiamo due testi, e la CEI per Esther, questo lo vedremo, ha seguito un altro criterio rispetto a quello della CEI precedente, cioè nella nuova CEI ha scelto il criterio, forse migliore, di presentare i due testi, uno dall'ebraico, perché come sapete Esther c'è in ebraico, c'è nella Bibbia ebraica Esther, fa parte della Bibbia ebraica, del canone ebraico, ma non stiamo parlando di Esther adesso, però è molto diversa, è molto più corta del greco, e quindi la CEI, nuova CEI presenta i due testi, il greco e l'ebraico, ha tradotto tutte e due e li ha lasciati. Comunque, questo è il primo dato, anche di Tobia si dovrebbe dire diverse cose, non in questo momento. Il secondo dato comune in questi libri è che sono entrati alquanto tardi nel canone delle scritture. Come sapete, appunto, Tobia e Giuditta non sono stati accolti nella Bibbia ebraica, eccetera. Girolamo stesso, che traduce Giuditta, non riteneva Giuditta nel canone, teneva da respingere, soprattutto perché lui non lo trovava nelle scritture del canone ebraico, quindi, però lo traduce lo stesso perché, insomma, perché secondo lui i concili hanno detto che faceva, poi concilio di Tralli non so, aveva detto che faceva parte, insomma, comunque la loro appartenenza al canone è stata discussa fino a tardi. Ecco, terza caratteristica che hanno in comune questi libri è un certo genere letterario, e qui siamo al punto che interessa anche per l'interpretazione, cioè trattano con molta libertà i dati della storia e della geografia. Di questi tre, il più libero in assoluto, diciamo così, se vogliamo chiamarlo libero, è proprio Giuditta. E il libro di Giuditta a manifestare, dice qui, un'indifferenza totale nei confronti della storia e della geografia. Il racconto di Giuditta è situato sotto Nabucodonosor. Questo è Giuditta, capitolo 1, versetto 1. Nabucodonosor, che era re degli Assiri nella grande città di Ninive. Ma Nabucodonosor era re di Babilonia, non degli Assiri, e Ninive era già stata distrutta da suo padre Nabopalassar quando lui diventa re. D'altra parte, il ritorno dall'esilio avvenuto sotto Ciro è presentato come una cosa già compiuta. Giuditta 4, versetto 3, e Giuditta 5, versetto 19, dice, per inquadrare il racconto, che erano appena tornati dall'esilio. Quindi, caos totale, cioè qui si parla di Nabucodonosor, siamo nel VI secolo, inizio VI secolo, cioè Gerusalemme, tenete conto, è stato distrutto da Nabucodonosor nel 586 avanti Cristo. E dice appunto che c'era Nabucodonosor allora, ma è che erano tornati dall'esilio. Cosa? Ecco, queste cose sono soltanto per dare un esempio. Poi ci sono nomi come Oloferne e Bagoa, qui ricordate sono nomi persiani. Ci sono anche allusioni palesi a costumi greci nel libro. L'itinerario di guerra di Oloferne è riferito al capitolo 2, versetti 21, dal 21 al 28, adesso non andiamo a controllare, è soltanto per inquadrare. È una sfida, dice qui, alla geografia completa. Quando costui arriva in Samaria, si penserebbe di trovarsi su un terreno più solido rispetto a quel che dice prima, dove uno non si raccapezza, che giro abbia potuto fare. E i nomi di località si moltiplicano, ma molti di questi nomi ci risultano sconosciuti e hanno un suono inconsueto. La stessa città di Betulia, che è il centro dell'azione, non può essere individuata su una cartina, nonostante le apparenti precisazioni topografiche del racconto. Ecco, allora, questa è la tesi che oggi è più accettata, anche se fino a ieri non era così. La libertà così clamorose si spiegano meglio ammettendo che gli autori o l'autore abbia voluto fare qualcosa di diverso da un'opera storica. Anzi, la cosa più probabile è che l'autore abbia volutamente scombinato i dati della storia fin dalla prima riga, come abbiamo visto, per chiarire subito al lettore che lui sta parlando di cose importanti. Questa è la seconda parte della tesi, ma le vuole un po' nascondere, non ne vuole parlare in modo diretto, ma indiretto. Questo è un po' quello che io suggerisco anche, cioè che Giuditta non è solo un libro didattico, molti ammettono questo, ma è un libro politico, anche lui, come altri, Daniele, Maccabei, però nasconde il discorso, ma nello stesso tempo indica al lettore che non sta parlando di Nabucodonosor, che non è mai stato re degli Assiri. Se non fosse così, se non si volesse interpretare così, bisognerebbe supporre una cosa ben più difficile, che l'autore e il libro viene collocato per diverse ragioni, che adesso non vogliamo andare a indagare, per diverse ragioni anche del testo stesso, eccetera, viene collocato alla metà circa, insomma, del secondo secolo avanti Cristo, età maccabaica. Secondo secolo avanti Cristo, 150 sarebbe la metà del secondo secolo avanti Cristo. La produzione del libro, la composizione del libro sarebbe stato prodotto in questo momento. Non come semplicemente come storia edificante, ma come un apporto, e questo dovrebbe essere indagato, poi ecco, noi non lo facciamo, ecco, non è un compito oggi, il suo apporto al conflitto interno anche Israele, al dibattito di quel tempo. Insomma, Giuditta ha qualcosa da dire alla storia di Israele, sicuramente. Non è solo un libro edificante, didattico, però lo dice, e questo non è una cosa strana, non è l'unico esempio, nascondendo in un certo senso i nomi, cambiando, ma dicendolo subito al lettore. Se noi pensiamo che più o meno sia stato prodotto in quel tempo, e se anche se sbagliamo, insomma, non è stato prodotto cioè volutamente il libro sconcerta il lettore, perché appunto parla di Nabucodonosor, poi dice sono appena tornati dall'esilio, quindi uno è completamente disorientato. Ma se noi lo dovessimo collocare circa in quell'epoca che dicevo, allora possiamo facilmente immaginare che l'autore voglia parlare degli eventi del suo tempo. e prendere posizione e dire qualcosa a Israele. Dovremmo perciò alla fine, non lo facciamo questo, confrontarlo per esempio con libri come Esther, naturalmente, Tobia forse è stato scritto prima, ma non moltissimo, ma prima, Esther, come Daniele, come il primo libro dei Maccabei, come il secondo libro dei Maccabei, che non è la continuazione del primo libro dei Maccabei ed è molto diverso dal primo libro dei Maccabei. E forse altri libri che non sono nel canone, che andrebbero rivisitati, ecco, per vedere le posizioni e la discussione, anche molto conflittuale, dentro Israele, di fronte alle nuove situazioni, diciamo all'assalto dell'ellenismo, che fu un assalto anche militare, ma che fu soprattutto un immenso cambiamento di stile di vita in tutto il Mediterraneo. Fu molto di più, ecco, l'ellenismo che non un semplice la lingua, eccetera, fu molto di più anche per Israele, questo, che pure fu enormemente influenzato, ma che però provocò anche molte tensioni dentro Israele, non solo quelle militari, ma molto di più quelle culturali, quelle sull'identità e così via. Molte cose di quello che noi riteniamo al tempo di Gesù, per esempio, del giudaismo o dei giudaismi, come si dice oggi, vanno fatte risalire a un impatto più da vicino e più diretto, oltre che a tutta l'eredità precedente, che comincia proprio con l'età ellenistica, con le conquiste di Alessandro Magno, con i suoi successori e in particolare per Israele poi con le iniziative di Antioco IV Epifane, che è al centro del libro di Daniele, per esempio, ecco. E allora questo testo potrebbe essere collocato, insomma, in questo contesto. Adesso però, dato questo quadro, io questo ci rinuncio a fare questa parte qui, che potrebbe essere interessante, perché la posso lasciare in inglese, ma si trova in internet, l'ho vista molto semplice e ben fatta, in questa linea, e cioè c'ha tre colonne e nella prima c'è la cronologia del libro di Giuditta, quello che il libro di Giuditta dice sulla cronologia. Nella seconda colonna c'è la storia ebraica, la storia giudaica. Nella terza colonna c'è tutto ciò che riguarda la rivolta maccabaica, e fa vedere le enormi corrispondenze e le immense differenze, se si intendesse in un altro modo, fra l'età maccabaica e quello che dice Giuditta. Solo che i nomi non sono gli stessi, forse dietro Nabucodonosor bisogna vedere Antioco e così via, insomma, cioè, questo naturalmente, ripeto, è sempre ipotetico, non è che sia scritto, ma sembra il modo più adeguato per affrontare gli enormi problemi cronologici e geografici che il libro altrimenti porrebbe, quasi insolubili, anche se bisogna dire subito che nella tradizione i padri e tutta la tradizione ha sempre ritenuto un libro storico questo. Perfino Girolamo, che non lo riteneva nel canone, lo ripensava come... Pensava, almeno pensano questo, che ci sia stato un fatto storico e che il libro riferisca un fatto storico. Poi naturalmente, e questo moltissimo dell'esegesi cattolica anche nei secoli precedenti, salvo l'ultimo secolo, che non aveva posizioni poi uguali agli altri, ma ha cercato sempre di difendere la storicità del libro con molto ingegno, anche bisogna dire, quindi con anche qualche ragione, perché però anche con enormi difficoltà, arrampicandosi anche sugli specchi, e ha dovuto sempre in qualche modo, però, a quel che ho visto, ecco, ho visto non molto, ma insomma, ha dovuto sempre in qualche modo cambiare qualcosa, però ha dovuto sempre dire che poi viene chiamato Nabucodonosor, ma in realtà, naturalmente non parla di Antioco IV, però in realtà è un altro, sempre di quel tempo, ma non, però che sia Nabucodonosor non è lui, ecco, si riferiva a un altro re. Quindi insomma le difficoltà sono rimaste a lungo. Credo che questa sia insomma la via migliore. Invece interessa andare immediatamente ai contenuti più importanti del libro, semplicemente sfogliandolo. Questa è la prima cosa che facciamo, poi cercheremo di interpretarlo, cioè di dare alcune alcuni suggerimenti che andranno poi confermati, perché ecco, sul cuore del libro e sul punto centrale del libro, cosa vuol dire? Vediamo però prima, sfogliandolo, alcune cose, alcuni contenuti del libro. Supponiamo naturalmente la storia del libro, non stiamo ovviamente a raccontare la storia di Giuditta, e io vado in qua e in là, seguito da voi, a leggere qualche passo. Siamo al capitolo 2, sottolineare alcuni punti importanti da raccogliere, diciamo, per farci poi un'idea e una discussione sull'interpretazione. Capitolo 2, versetti 4-5. Quando ebbe finito la consultazione, Nabucodonosor ha radunato tutti i capi dell'esercito, eccetera. Perché la premessa è appunto che Nabucodonosor fa anche una campagna occidentale dopo la vittoria nella campagna orientale contro la Parsan, fa una vittoria occidentale per sottomettere tutti quelli che non avevano aiutato, avevano disprezzato, così dire, il suo appello nella sua guerra contro l'Arpaxad. Ha vinto, adesso però fa i conti. Raduna tutti i generali e poi si conclude così. Quando ebbe finito la consultazione, Nabucodonosor, re degli Assiri, chiamò Oloferne, generale supremo del suo esercito, che teneva il secondo posto dopo di lui, e gli disse: questo dice il grande re, il signore di tutta la terra. Notate come viene indicato Nabucodonosor. Subito sotto, al versetto 12, notiamo come, non possiamo leggere tutto, notiamo come conclude lui il discorso. Come è vero che io vivo e vive la potenza del mio regno, questo ho detto e questo farò di mia mano. È una specie di giuramento quasi divino, ma vedremo che di questo si tratta. Che Nabucodonosor è questo, il Nabucodonosor di Giuditta è questo, cioè parla come se fosse un dio, e dopo sarà confermato. C'è anche al versetto 20, se vogliamo, 19-20, ma questo è un tratto un po' diverso, ecco. Per esempio al versetto 20 si dice che partirono e con loro un immenso esercito, eccetera, con loro si mise in cammino una moltitudine varia, numerosa come le cavallette e come la polvere del suolo che non si poteva contare per la grande quantità. Queste poi sono espressioni bibliche abbastanza tradizionali, si può arrivare, insomma, andare fin dall'Esodo, comunque si può. Invece andiamo al capitolo 3, versetti 7-8. Quelle popolazioni di tutto l'Occidente, con tutto il paese circostante, lo accolsero, quando ha saputo questo si prende una gran paura e accolgono tutti benissimo, lo accolsero con corone e danze e suono di tamburelli, ma egli, cioè Oloferne qui, demolì tutti i loro templi e tagliò i boschi sacri, perché aveva ordine di distruggere tutti gli dèi della terra in modo che tutti i popoli adorassero solo Nabucodonosor e tutte le lingue e le tribù lo invocassero come Dio. Vedete che questo è Nabucodonosor. Notate che questo non è fuori dalla storia, perché i re ellenistici si sono presentati così. Questo poi passò anche agli imperatori romani a un certo punto. Però i re ellenistici non risulta che Nabucodonosor, ecco, si ritenesse, avesse questo atteggiamento, ci fosse in questa cultura, diciamo. E altre cose che possiamo guardare sono il capitolo 4, i primi versetti, quando gli israeliti che abitavano in tutta la Giudea appresero quello che Oloferne, il comandante supremo di Nabucodonosor, aveva fatto agli altri popoli, e come aveva messo a sacco tutti i loro templi, l'aveva votati lo sterminio, furono presi da indicibile terrore di fronte a lui e trepidarono per Gerusalemme, per il tempio del Signore loro Dio, e si erano tornati da poco dall'esilio. Vedete cosa dice? Cioè, padre Nabucodonosor, poi dice: sono tornati da poco dall'esilio. E di recente tutto il popolo si era radunato in Giudea. Gli arredi sacri e l'altare e il tempio erano stati consacrati dopo la profanazione. E poi vedete al versetto 6, se interessa, questo abbiamo accennato prima. Inoltre Joachim, sommo sacerdote a Gerusalemme in quel tempo, scrisse agli abitanti di Betulia e di Betlemme. Notate che non c'è un re, qui c'è un sommo sacerdote che ha funzioni anche politiche. Questa non è la situazione del tempo prima del tempo di Nabucodonosor, c'era un re. È la situazione invece di un altro periodo che si consoliderà dopo le vittorie dei Maccabei, quando con Simone probabilmente il primo, quindi non subito, quando insomma la famiglia asmonea, e gli asmonei assumerà, erano di stirpe sacerdotale, intendiamoci, ma assumerà anche funzioni, il sommo sacerdote assume funzioni politiche, civili e politiche, quindi un capo, ma il sommo sacerdote diventa anche il capo politico. Notate anche il versetto 8 per questa situazione, vedete, gli israeliti fecero come avevano loro ordinato, vedete, il sommo sacerdote Joachim e il consiglio degli anziani di tutto il popolo di Israele che si trovava a Gerusalemme. Qui c'è il Sanedrin, chiaramente, una situazione però non del tempo. Il Sanedrin lo troviamo nella situazione molto successiva, dopo l'esilio. Ecco, bene, era solo per sottolineare questo punto. Ecco, ci sarebbe da leggere anche dal versetto 9 in avanti: ogni israelita levò il suo grido a Dio con fervida insistenza e si umiliarono con grande zelo, e poi descrive tutta la penitenza, l'umiliazione di tutto il popolo, le preghiere, il grido, eccetera, dei sacerdoti. Vedete il santuario, ecco, e vedete il versetto 13, che mi interessa molto, ma verrà poi ripreso a un certo punto. Il Signore ascoltò il loro grido. Questo ci interesserà quando dobbiamo capire cosa vuol dire l'autore del libro di Ester a Israele di quel tempo. Qui dice subito che il Signore ascoltò. Notiamolo. Giuditta. Ha detto, no, Giuditta. Il versetto 13. Il Signore ascoltò il loro grido e volse lo sguardo alla loro tribolazione, mentre il popolo digiunava da molti giorni in tutta la Giudea, eccetera. Siamo al capitolo 5. Allora, qui è Oloferne che si stupisce che l'unico popolo che non gli corre incontro per sottomettersi sono i giudei e la Giudea, e si fa spiegare chi sono questi, quindi in un consiglio. Vedete al versetto 2-3: spiegatevi un po', voi figli di Canaan, che popolo è mai quel popolo è questo che dimora sui monti, e come le città, e come sono le città che abita, quanti sono gli effettivi del suo esercito, dove risiede la loro forza, il loro vigore, eccetera. E allora c'è l'importantissimo discorso di Achior. Gli rispose a Chior, condottiero di tutti gli ammoniti: ascolti bene, il mio Signore, la risposta dalle labbra del tuo servo. Io dirò la verità nel conto di questo popolo. Questo discorso è molto importante per le tesi del libro, a mio parere, molto importante. E spiega questo ammonita chi è questo popolo, e fa tutta la storia di Israele, da dove viene, poi andato in Egitto, poi la conquista della terra, e poi il loro peccato, il loro esilio, il loro ritorno. E quindi c'è la conclusione al versetto 19. Ma ora, convertiti al loro Dio, hanno fatto ritorno dai luoghi dove erano stati dispersi, eccetera. Allora la consiglio al versetto 20. Ora, mio sovrano Signore, se vi è qualche colpa in questo popolo perché hanno peccato contro il loro Dio, se cioè ci accorgiamo che c'è in loro questo impedimento, avanziamo e diamo loro battaglia. Se invece non c'è alcuna iniquità nella loro gente, il mio Signore passi oltre, perché il loro Signore, il loro Dio, non si faccia scudo per loro e noi diventiamo oggetto di scherno davanti a tutta la terra. Naturalmente lo vogliono far fuori tutti gli altri, perché dice, come si permette questo qui di parlare così? Ecco, poi c'è la risposta, ecco, di Oloferne. Possiamo guardare i primi versetti, perché è importante anche qui la risposta. Cessata l'agitazione della gente radunata attorno al consiglio militare, parlò Oloferne, comandante supremo dell'esercito di Assur, rivolgendosi ad Achior, alla presenza di tutta quella folla di stranieri e a tutti i moabiti: chi sei tu, Achior, e voi mercenari di Efraim, per profetare in mezzo a noi come hai fatto oggi e suggerire di non combattere il popolo di Israele perché il loro Dio li proteggerà dall'alto? E chi è Dio se non Nabucodonosor? Questi manderà il suo esercito e li sterminerà dalla faccia della terra, né il loro Dio potrà liberarli. Vedete come parla in nome di Nabucodonosor, un po' più avanti, appena versetto, alla fine del versetto 4, questo dice Nabucodonosor, il Signore di tutta la terra. Così ho parlato e le sue parole, così ha parlato e le sue parole non potranno essere smentite. Ecco, poi c'è la supplica, eccetera. Sfogliamo ancora, siamo al capitolo, un po' di pazienza, il capitolo 7. Allora, qui c'è un grande problema, ma questo lo riprenderemo, cioè l'assedio, eccetera. E lo sfinimento ormai del popolo a Betulia. E poi al versetto 23 tutto il popolo si radunò intorno a Udia, ai capi della città, eccetera, dicendo: sia giudice il Signore tra noi e voi, perché voi ci avete recato un grave danno rifiutando di proporre la pace agli assiri, che stiamo morendo di fame, di sete, e difatti sono già morti, i bambini cadono morti, eccetera. C'è la risposta di Udia, importante, al versetto 29, 30, 31. Vi fu allora un pianto generale in mezzo all'assemblea e a gran voce gridarono suppliche al Signore Dio. Ozia rispose loro: coraggio, fratelli, resistiamo ancora 5 giorni e in questo tempo il Signore nostro Dio rivolgerà di nuovo la sua misericordia su di noi. Non è possibile che egli ci abbandoni fino all'ultimo, ma se proprio passeranno questi giorni e non ci arriverà alcun aiuto, farò come avete detto voi. Questo dice Ozia. 5 giorni. Capitolo 8, capitolo a mio parere centralissimo. Leggiamo qualche passo, sono parecchi qui, passi da leggere. Allora, cosa fa? Giuditta viene a imparare questa cosa e viene presentata Giuditta chi è. Nella prima parte del capitolo è presentata Giuditta. Giuditta deve sapere questa cosa e chiama gli anziani. Versetto 10. Subito mandò la sua ancella, che aveva in cura tutte le sue sostanze, a chiamare Cabri e Carmi, che erano gli anziani della sua città. Vennero da lei ed ella disse loro: ascoltatemi, capi dei cittadini di Betulia, non è un discorso giusto quello che avete oggi tenuto al popolo e quel giuramento che avete pronunciato e interposto tra voi e Dio. di mettere la città in mano ai nostri nemici, se nel frattempo il Signore non verrà in vostro aiuto. Notate bene questi versetti che seguono, su cui torneremo. Chi siete voi dunque che avete tentato Dio in questo giorno e vi siete posti al di sopra di Lui in mezzo ai figli degli uomini? Certo, voi volete mettere alla prova il Signore Onnipotente, ma non comprenderete niente, né ora né mai. Se non siete capaci di scrutare il profondo del cuore dell'uomo, né di afferrare i pensieri della sua mente, come potrete scrutare il Signore che ha fatto tutte queste cose e conoscere i suoi pensieri e comprendere i suoi disegni? No, fratelli, non provocate l'ira del Signore nostro Dio. Se non vorrà aiutarci in questi 5 giorni, egli ha pieno potere di difenderci nei giorni che vuole, o anche di farci distruggere dai nostri nemici. E voi non pretendete di ipotecare i piani del Signore nostro Dio, perché Dio non è come un uomo a cui si possono fare minacce, né un figlio d'uomo su cui si possono esercitare pressioni. Perciò attendiamo fiduciosi la salvezza che viene da Lui, supplichiamolo che venga in nostro aiuto e ascolterà il nostro grido se a Lui piacerà. Questo lo riprenderemo, però lo faccio sottolineare, diciamo, molte volte. Io personalmente penso che sia la punta di tutto il libro, come dirò, però bisogna arrivarci alla fine, questo discorso. Ecco, poi continua con altre parole molto importanti, in cui addirittura, ecco, leggiamo dal versetto 24, per esempio: dunque, fratelli, dimostriamo ai nostri fratelli che la loro vita dipende da noi, che le nostre cose sante, il tempio e l'altare, poggiano su di noi. Per tutti questi motivi ringraziamo il Signore nostro Dio che ci mette alla prova. Ringraziamo il Signore nostro Dio che ci mette alla prova, come ha già fatto con i nostri padri. Volevo arrivare a questo perché nel suo discorso poi richiama tutta la storia di Israele. Ricordatevi quanto ha fatto con Abramo, quali prove ha fatto passare Isacco e quanto è avvenuto a Giacobbe in Mesopotamia di Siria quando pascolava le gregge di Labano, suo zio materno. Certo, come ha passato al crogiolo costoro con il solo scopo di saggiare il loro cuore, così ora non vuol fare vendetta di noi, ma è a scopo di correzione che il Signore castiga quelli che gli stanno vicino. Ecco, vabbè, loro rispondono: tu hai ragione, le tue parole nessuno le può contraddire, però il popolo era esausto, insomma, e noi non possiamo tornare indietro rispetto al giuramento che abbiamo fatto. Ecco, poi c'è il capitolo 9, pure molto importante, perché è la preghiera di Giuditta. È importante per il contenuto, ma vorrei sottolineare adesso: è importante che preghi, perché in questi libri bisogna notare proprio questo, cioè la cosa che ci deve sempre interrogare è: cosa vuol dire questo libro ad Israele del suo tempo? Da cosa dipende quel che succederà? La preghiera. È uno dei punti, uno dei capisaldi, non lo troviamo soltanto in Giuditta, Una tesi molto simile, insieme ad altre componenti, è nel secondo libro dei Maccabei, che racconta a modo suo la storia, sottolineando quel che interessa a lui. Il suo modo di vedere la sopravvivenza di Israele è sua, non è necessariamente quello del primo libro, che anche quello andrebbe studiato, ma insomma pare che lo dovremmo fare. Ecco. Comunque io volevo sottolineare il fatto che il libro riserva un grande spazio alla preghiera di Giuditta. Ecco, in questo naturalmente c'è una cosa molto interessante, anche se ci può lasciare perplessi, in discussione, ma bisogna nominarla, cioè Giuditta comincia la sua preghiera richiamando suo padre Simeone. perché è della tribù di Simeone. Simeone Levi, quel che fecero Simeone Levi, e secondo il suo modo di parlare hanno fatto benissimo. Infatti ricordate la risposta di Simeone, di Simone Levi a Giacobbe. Sono i due fratelli di Dina, tra i dodici sono i due fratelli di Dina, che hanno vendicato con l'astuzia, dicendo: noi siamo pronti a unirci a voi, un unico popolo, se vi fate circoncidere, ricordate l'episodio in Genesi, sapendo già quel che volevano fare, e passando a fil di spada tutti i maschi della città nel momento in cui erano meno in grado di difendersi. E di fronte alle proteste di Giacobbe, che manterrà, ricordiamolo, la sua posizione fino alla fine, capitolo 49 della Genesi, nelle benedizioni, torna su questa sua posizione, lungi la mia anima da Simeone Levi, loro rispondono: si doveva fare questo, perché questa è una cosa che in Israele non si fa, con una frase emblematica, fortissima, cioè questo è una cosa, questo supera, è un abominio, come vengono chiamate queste cose nella Bibbia, supera il limite di ciò che è permesso in Israele. Una cosa così, come altre cose simili, non si possono fare in Israele. Quindi andava in qualche modo riscattato, purificato in questo modo. Giacobbe non è d'accordo, forse non è d'accordo, però questo io non dobbiamo adesso andare a discutere la Genesi, perché sono stati troppo violenti. Cioè non c'è proporzione, niente, questo conta. Però qui lo notavo, perché lei richiama Simeone, lo vede tutto in positivo, parla con Dio e dice: ecco, Signore Dio del padre mio Simeone, al versetto 2, tu hai messo nella sua mano una spada per fare vendetta degli stranieri, eccetera, va avanti, perché costoro, accesi dal tuo zelo, siamo sotto, versetto 4 seguenti, accesi dal tuo zelo, erano rimasti inorriditi della profanazione del loro sangue che ti avevano chiamato in aiuto, e ti avevano chiamato in aiuto. O Dio mio Dio, ascolta anche me che sono vedova. Ecco, poi va avanti nella preghiera, voglio far notare un punto al versetto, lei chiede per esempio al versetto 9: metti nella mia mano di vedova la forza di fare quello che ho pensato. Comunque tutto dipende da Dio, metti nella mia mano, ecco. Poi il versetto 11 mi interessa molto, questo, per i contenuti della preghiera. La tua forza, infatti, non sta nel numero, dice Giuditta a Dio, né sui forti si regge il tuo regno. Tu sei invece il Dio degli umili, sei il soccorso dei piccoli, il rifugio dei deboli, il protettore degli sfiduciati, il salvatore dei disperati. Mi sembra bellissimo, non solo bellissimo, ma qui c'è un punto anche questo centrale, perché questa è l'identificazione di Israele. Quindi è chiaro che questi testi molto dipende dall'inquadratura e da come tu li utilizzi, si possono utilizzare in tanti modi, chiaro. Però qui c'è l'indicazione, diciamo, dell'Israele ideale, che è Israele dei piccoli, degli umili, dei poveri, degli sfiduciati, dei disperati, che si affidano a Dio. Ecco, andiamo avanti ancora. Siamo arrivati 4:20. No, 3:20. Ah, oh, va bene, sì, il tempo c'è. Vedete che finiamo prima del previsto, alquanto prima. Facciamo un bel salto, ormai abbiamo finito questa nostra indagine. Faccio notare una cosa en passant. Capitolo 11 è Giuditta davanti a Oloferne. Notate come Giuditta, anche furbescamente, però è importante notare come Giuditta conferma il discorso di Achior, il che vuol dire che deve essere molto importante per l'autore, perché Giuditta non dice ah Chior eccetera sbagliato per far piacere a Oloferne, che non l'ha ucciso ma gli ha dato una punizione per lui insomma diversa ma estremamente significativa, dice beh adesso ti consegniamo a loro, ti ammazziamo poi quando arriviamo noi, così tu sei sicuro che loro hanno ragione, cioè che questi qui non si possono attaccare. Notate che Giuditta non è che per far piacere a Oloferne dice no, Chiora ha torto, no, dice guarda che Chiora ha ragione, eh? Quindi vuol dire che questo punto all'autore, penso io, è molto importante per l'autore, è uno dei punti del testo, cioè che la sorte di Israele dipende dalla sua giustizia, cioè la giustizia di Dio e la giustizia di Israele. È un popolo diverso, lo diremo, vedremo, che si caratterizza per questo: se Israele è giusto, anche Dio è giusto e non può essere abbandonato, quindi tu non puoi fare niente se Israele... Quindi il problema fondamentale, sembra dire l'autore, di Israele è di essere giusto, perché se lui fosse veramente giusto, non ci fosse, giusto non vuol dire che non ci siano, dobbiamo tradurlo, vuol dire la fedeltà, vorrebbe dire, cosa che non si raggiunge mai, la fedeltà di tutti, di tutto il popolo e di tutti all'alleanza. Naturalmente l'alleanza, questa è una parentesi, l'alleanza ha dentro di sé i mezzi per il perdono dei peccati, questo è evidente, ma non uscire dall'alleanza, dalla fedeltà a Dio, i comandamenti, non adorare altri dei, non una società, diciamo, una comunità in cui regna la violenza, il sopruso, l'ingiustizia, eccetera, questo non è la comunità del Signore. Quindi l'alleanza vorrebbe questo, naturalmente, no? Ama il prossimo tuo, soccorre il povero. Dove c'è un popolo così, allora c'è Israele tutto di giusto, diciamo così, come dice Isaia, però Isaia lo dice in profezia, il tuo popolo sarà un popolo tutto di giusti, Isaia 60, versetto importantissimo, versetto 21, sarà un popolo tutto di giusti. Se fosse così, nessuno può toccarlo. Questa sembra essere una delle tesi qui, eh? Ecco, invece l'ultimo punto, l'ultima cosa che vorrei leggere, guardare qualcosa, è il capitolo 15 dal versetto 8 e tutto il capitolo 16 che è la parte finale. C'è grande preghiera, festa eccetera, la grande preghiera di ringraziamento a Gerusalemme. Vengono tutti per vedere i grandi benefici fatti da Dio, per salutare Giuditta che rimane a Gerusalemme anche lei, non so quanto tempo, più un mese, non mi ricordo più quanto durano a fare questa festa. E c'è anche questa la famosa frase del versetto 9, vedete, appena furono entrati in casa sua, tutti insieme le rivolsero parole di benedizione ed esclamarono verso di lei: tu sei la gloria di Gerusalemme, tu magnifico vanto di Israele, che noi attecchiamo, cioè nella Vergine, ma è originariamente saluta Giuditta. Tu splendido onore della nostra stirpe, della nostra gente. Ecco, poi c'è dal versetto 12, capitolo 15, versetto 12, volevo far notare questo aspetto, poi non lo commenteremo, credo più questo. Tutte le donne di Israele si radunarono per vederla e la colmarono di elogi e composero tra loro una danza in suo onore. Ella prese in mano dei tirsi e li distribuì alle donne che erano con lei. Insieme con loro si incoronò di fronte di ulivo, si mise in testa a tutto il popolo, guidando la danza di tutte le donne, mentre seguivano armati tutti gli uomini di Israele portando corone e inneggiando con le loro labbra. Allora Giuditta intonò questo canto di riconoscenza in mezzo a tutto Israele e tutto il popolo accompagnava a gran voce questa lode. Cosa vi ricorda? Canto di Maria. E così si trovano anche nell'inno dei richiami a questo inno di ringraziamento e di lode per la la grande vittoria, la grande liberazione, la grande vittoria, volutamente un eco di Esodo 15 e del contesto di Esodo 15. Qui il titolo che viene dato là in Esodo 15, il Signore si dice un uomo di guerra, è un eroe di guerra, ricordate, sono titoli così importanti, che non vuol dire che giustifica la guerra, perché l'uscita di Israele dall'Egitto è un popolo disarmato, è il Signore che è un uomo di guerra. Così qui il titolo lo vedete, torna più volte, mi pare, lo vedete al versetto 2, poiché il Signore è il Dio che stronca le guerre. Questo è un titolo preso dai Salmi, ne ricorderete, poi di fianco ci sono già Esodo, c'è un richiamo ad Esodo 15:3, ma ci sono parecchi Salmi che dicono così, il Dio che stronca le guerre. Cioè, questo anche in Isaia è così, anche dalla prima parte di Isaia, in testi che noi leggiamo, qui sono testi messianici che parlano del Messia, testi che noi leggiamo per Natale sono testi guerreschi, cioè che è la guerra di Dio contro la guerra, cioè che Dio distrugge ogni, non gli piacciono assolutamente le marce degli eserciti, proprio le ha orrore, schifo, gli viene da vomitare e quindi distruggerà completamente ogni mantello intriso di sangue nel fuoco. È la guerra contro la guerra, a capirlo così. Quando si dice che Dio è l'eroe guerriero, non vuol dire che la guerra va bene, normalmente vuol dire il contrario in questi testi. Sono tutti testi cui il corrispondente è l'umiltà, è l'inerme, il popolo inerme. E qui abbiamo poi l'inno, per esempio al versetto 13 canterò, per esempio al versetto 12, perirono nella battaglia del mio Signore, canterò al mio Dio un canto nuovo, eccetera. E voglio farvi notare solo il versetto 17, cioè l'ultimo pezzettino, dell'inno dice così: guai alle genti che insorgono contro il mio popolo. Il Signore Onnipotente li punirà nel giorno del giudizio, notate, nel giorno del giudizio, sottolineo. Metterà fuoco e vermi nelle loro carni e piangeranno nel tormento per sempre. Dice, ma finisce malissimo. No, finisce molto bene. Questa è una citazione, da dove? Dalla fine del libro di Isaia. L'ultima parola del libro di Isaia. Metterà fuoco e vermi nel loro carne, dove si dice che tutti i popoli saranno convertiti, eccetera eccetera. Se un popolo non vorrà andare a Gerusalemme per fare la festa delle capanne, perché quella è la festa che è la festa del mondo intero, allora il Signore, eccetera. Ecco, la conclusione di questo è un suggerimento solo per avere il nostro percorso, è che il canto di Giuditta che conclude il libro interpreta, o sembra interpretare, l'evento, questa grande vittoria e liberazione di Dio, come un evento anzitutto pasquale. E questi echi non sono da prendere semplicemente come, come una ripresa innocua, ma sono le chiavi per interpretare questo mio suggerimento, per interpretarlo così. È un evento pasquale e come un evento escatologico, confermato dal fatto che si dice, oltretutto qui esplicitamente, nel giorno del giudizio. Quindi il libro finisce interpretando l'evento storico, che sembra aver raccontato l'evento storico, come un esempio, una prova per sostenere la fede nel giudizio di Dio, alla fine, nel giorno del giudizio, tutto è rinviato alla fine. E rinviato alla fine con una faccia, anche se apparentemente sembra negativa, estremamente positiva. Questa citazione di Isaia è l'altra faccia della convocazione di Dio, di tutto Israele anzitutto, no? Che verrà portato, eccetera, e poi di tutti i popoli. Prenderò da loro per far sacerdote, eccetera, cioè. Va bene. Ecco, abbiamo fatto, sono le 3:30, benissimo. Abbiamo finito questo nostro piccola lettura di alcuni passi. E adesso ormai il mio latino poi non durerà molto. Beh, passiamo al problema dell'interpretazione, ma i dati credo che li abbiamo già dati, quindi qui ciascuno fa un suggerimento, diciamo. Questo si dovrebbe dire soprattutto dopo la meditazione comune, può servire come un confronto. Ho intitolato così il quarto punto, quindi avremmo fatto tre punti fino adesso. Il quarto punto, il cuore del libro. Si può indicare il cuore del libro nel discorso di Achior davanti a Oloferne, del capitolo quinto, su cui bisognerà riflettere, e parallelamente, in due punti, nel discorso di Giuditta davanti a Oloferne, capitolo 11, ma abbiamo tutti e due già citati. Cioè, questi due capitoli, questi due discorsi, insistono sulle stesse cose ampiamente e presentano a uno straniero, al nemico, diciamo, uno straniero, al re di tutta la terra, quello che si ritiene essere re di tutta la terra, all'avversario, diciamo. Presentano che cosa? Ma presentano la singolarità di Israele. È tutto impostato su questo, perché questo è un popolo diverso, e dice anche Achior, qui non si basano assolutamente sulle loro forze, sulle montagne, è un'altra cosa, qui stai attento, su quello puoi tranquillamente andare, ma se per caso non c'è peccato, allora ti conviene far finta che non esistano, tu vai avanti, li superi e via. Cioè, tutto è impostato sul problema, a noi sembra ovvio questo, ma sul problema di qual è la vera identità di Israele, dove sta, come fa, perché non è mai un'identità statica quella di Israele, certo, è sempre, essendo un'alleanza, è sempre dinamica, cioè dipende dalla fedeltà o meno all'alleanza per essere se stessi. Qui sembra di poter dire che il tema è un popolo diverso. Israele è un popolo diverso, e c'è proprio anche la tesi esplicita qui, indirettamente, cioè solo lui Dio ha scelto, solo lui conosce, solo con lui Dio ha stretto l'alleanza e a lui solo ha rivelato i suoi precetti, dice anche la fine del Salterio questo. Perciò il punto centrale però è questo, perciò Israele deve essere un popolo diverso, e forse qui c'è l'intenzione dell'autore. Cioè, dove deve guardare di fronte al grande pericolo se c'è iniquità nel suo seno, un problema d'intra, diciamo. Quindi più che il nemico esterno, anzi il nemico qui dice, ma il nemico è onnipotente, però il nemico a chi ogni dice così, e non è interessante che non è un israelita, e Giuditta, che potrebbe essere in condizioni pericolose andare a dire che aveva ragione a chi or, glielo confermo, guarda che ti conviene stare a, ti conviene tenere conto delle parole di Achior, perché sono vere, gli dice, solo che Giuditta si salva dicendo in che modo in realtà stanno facendo un peccato in questo momento, e racconta in che modo peccheranno, e quindi ti dice, tu aspetta che pecchino, perché avverrà sicuramente, ormai non ne possono più, e dopo puoi andare tranquillamente. Quindi, cioè, questa è la sua furbizia, diciamo, però la tesi è la medesima. Ecco, quinto punto. Quindi questo punto è importante da cui riflettere. Il quinto punto l'ho intitolato La punta di tutto il libro, che è il discorso di Giuditta. Questo è solamente il mio suggerimento, il mio parere, ma è un parere per adesso. Il discorso di Giuditta davanti agli anziani. Cioè, io riprendo il capitolo 8, versetti 9 seguenti. Qui alcune di queste frasi io penso personalmente che vanno molto pesate e discusse, non sono così ovvie e sono molto difficili anche come argomento, non la frase in sé, ma ciò che affrontano. Ricordiate che dice nel punto centrale, anzitutto dice agli anziani che hanno fatto un discorso che non va bene, perché hanno impegnato Dio, che non si può mettere alla prova Dio, e dice: voi facendo così pensate di capire, ma non comprenderete niente, né ora né mai. Questo è un primo punto su cui credo che bisognerebbe discutere, cioè confrontarlo con altri testi della Bibbia, vedere questi problemi che stanno sotto, perché sono i problemi della fede. Dice allora: voi facendo in questo modo non ci capirete niente, né adesso né mai. Questo, cioè, un atteggiamento, è un'impostazione. Notate la drammaticità della cosa, perché è facile discutere a tavolino, ma il modo in cui il libro presenta la situazione è drammatica. Cioè, chiunque darebbe ragione al minimo quello che ha fatto Ozia, cioè dire: vabbè, a questo stiamo morendo di fame, di sete, cioè resistiamo ancora 5 giorni, poi ci consegneremo, tutto il popolo. Quindi questa è la situazione, non è una situazione da intellettuali a tavolino, così come lo presenta il libro, perché il libro potrebbe anche discutere in un altro modo il problema. Lo stesso problema può essere discusso in diversi contesti, in diversi modi, e la cosa cambia alquanto. Uno può arrivare anche alla stessa soluzione, ma è un altro discorso, è un'altra cosa. Quando le cose sono così, come la presenta qui, sono cose estremamente drammatiche. In un certo senso, di per sé giustificano, ecco, quello che hanno fatto gli anziani. È il minimo forse che potevano fare, noi diremmo. Questo è il primo punto, cioè dice: questo modo di procedere, anche se siete al limite, il popolo è al limite delle forze, vi chiude la comprensione, non capirete mai nulla. Questo è un punto difficile. Il secondo punto da sottolineare, naturalmente, è il versetto 15 e 16 e 17, che rileggiamo: se non vorrà aiutarci in questi 5 giorni, egli ha pieno potere di difenderci nei giorni che vuole. Capitolo 8, sempre, sono i versetti subito dopo, 15, 16, 17: e egli ha pieno potere di difenderci nei giorni che vuole, o anche di farci distruggere dai nostri nemici. Questo va al di là dei patti, perché è la stessa Giuditta che ha riconosciuto prima che in Israele non c'è iniquità. Dice: cioè, c'è la fedeltà all'alleanza, non è più come prima. Almeno questa è la situazione che presenta il libro. Quindi capite che porta il problema a dei termini estremi, perché il popolo è presentato come un popolo fedele. Lo dice Giuditta stesso: non c'è tra noi iniquità. E dall'altro Dio non salva, e la situazione è diventata drammatica. In questa situazione, ripeto, c'è il primo punto: voi non ci capirete nulla, e il secondo punto è la confessione che Dio ha potere di salvarci quando vuole, o anche di non salvarci. E voi non pretendete di ipotecare i piani del Signore nostro Dio. Quindi i piani del Signore sono al di là anche di questo, perché Dio non è un uomo a cui si possono fare minacce, né un figlio d'uomo in cui si possono esercitare pressioni. Allora cosa propone? Portate le cose a questo punto, cosa propone? È il versetto 17: perciò attendiamo fiduciosi la salvezza che viene da Lui. Supplichiamolo che venga in nostro aiuto e ascolterà il nostro grido, se a Lui piacerà. Questo ultimo inciso, anche questo è decisivo. Abbiamo un'altra strada, solo questa. E poi naturalmente c'è l'impresa di Giuditta, e anche quello bisognerebbe capire in che rapporto sta con tutto questo problema. Naturalmente io presento la problematica come io l'ho sentita leggendo qui. Se dovessi dire in parole diverse, allora capitolo 8 versetti 15-17: richiede. I termini qui sono la richiesta di una fede al di là dell'intelligenza, dell'intelligenza delle cose di Dio, così come ci sono consegnate dalla tradizione di Israele, la tradizione biblica. Una fede al di là dell'intelligenza fondata sulla sapienza imperscrutabile di Dio e quindi sull'umiltà, cioè su un'umiltà di tal fatta. Perché qui l'umiltà è l'accettazione di eventi drammatici. Sempre continuando a pensare che è sempre lui e che è sempre fedele. Quindi una fede che va al di là di questa intelligenza. Si potrebbe anche confrontare il capitolo 9, versetto 11. Non so cosa è scritto qui, vedo che l'ho notato. Ah beh sì, è l'invocazione, la tua forza infatti non sta nel numero né fuori eccetera, sei il soccorritore dei deboli, rifugio dei deboli eccetera, e anche il capitolo 16 versetto 11. Comunque una fede di tal fatta, diciamo, e aggiungo, anche se la parola non c'è, un amore, esprimerei così con termini biblici e anche giudaici tradizionali, un amore con tutta l'anima, tra virgolette, Deuteronomio 6,5. Perché una cosa così non si fa senza amore, come dice tutta la tradizione, commentando Abramo, che non a caso è richiamato da Giuditta. Quello che Abramo fece, dice la tradizione ebraica, non lo può aver fatto senza amore. Fede al di là di ciò che capiva, è l'amore. Ha amato di più Dio che il figlio della promessa. Senza amore non si può fare. Cioè un amore con tutta l'anima, come sapete l'interpretazione tradizionale sempre ripetuta è che Deuteronomio 6, amerai Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima vuol dire anche se ti chiede l'anima. Questa è la versione tradizionale, cioè con la morte. È un testo citato anche per il martirio. Cioè un amore fondato sulla rivelazione che in Dio, al di là del mistero, per cui non si capisce il suo piano, c'è sempre l'amore e la misericordia. Questo è il Dio di Israele, il Dio della Bibbia. L'ultima parola su Dio non è il mistero. Questa è una parola per me rivelatrice, tantissimi anni fa, quando lessi un libro che è sempre una miniera per molte cose, che è Essel, Dio della ricerca dell'uomo, e le cose che sa dire molto bene, prende dalla tradizione, al di là del mistero, l'ultima parola su Dio è l'amore e la misericordia. Questo sta al centro della rivelazione. Non è presentato come una conquista, cioè come una riflessione dell'esperienza straordinaria di un popolo religioso come Israele, è presentato come una rivelazione. E naturalmente il testo centrale, come prima ho citato Abramo, Genesi 22, qui è Mosè, Esodo 3, l'abbiamo letto a mattutino, ecco, stiamo leggendo a mattutino, i punti esatti sono Mosè, Esodo 33, versetto 18, fino a 34 versetto 9, questo è il testo fondamentale, cui vorrei dire una brevissima parola, perché mi appoggio lì per interpretare questa posizione di Giuditta. Come vedete, io penso che questa posizione sia una posizione altissima, ma che implica molte cose, molti problemi, molte cose. Dobbiamo aspettare? Ci interrompiamo? Va bene. passano, diciamo così.
La croce
non è la soluzione del problema, è molto di meno e molto di più. È molto di meno perché non è una soluzione. Che soluzione è? Cioè, non è la chiusura del problema. Ed è molto di più perché è la consolazione suprema. Diciamo, adesso io forse non mi spiego abbastanza. Per me, tutte le volte che ci ho pensato, però questa è una cosa molto privata mia, che cos'è la croce rispetto a tutto questo? Cioè, quindi alla giustizia di Dio, alla storia. È la risposta suprema. Però questa risposta non è la soluzione del problema, se per soluzione si intende una spiegazione del mistero. Cosa spiega? Troppo facile. Non è la spiegazione del mistero, di come Dio, cioè, è giusto, fedele, buono, amoroso, come va il mondo. Ma è molto di più. È molto di più della spiegazione, perché la spiegazione cosa presuppone? È un po' la prima parte che dicevo qui, sull'intelligenza, non ci capirete nulla. La spiegazione cosa presuppone? Presuppone una certa, come minimo, una certa razionalizzazione del problema. Cioè, abbastanza ragionevole, intendiamo, poi questa alla fine per una spiegazione. Cioè, una cosa in cui i conti tornano con la nostra logica, la nostra mente. Alla fine la spiegazione vuol dire poi questo. Ah, dice adesso, insomma, è una cosa difficile, però si capisce. Non credo che la croce sia questo. Non credo che la croce sia questo. Vabbè, mi ha fatto una domanda che non c'entrava niente con questo, sai? Concludo solo questo, poi torniamo. Mi ha chiesto come non hai fatto il Nuovo Testamento e come questo problema si riflette nel Nuovo Testamento. Io non l'ho fatto e non lo so. Però siccome si discuteva tra noi adesso, io ho detto che tante volte ci si pensa, e che io penso che sia la croce naturalmente il centro di tutto, e che la croce però non è propriamente una spiegazione. Perché, ripeto, per spiegazione comunque si dovrebbe intendere una certa riduzione a ragionevolezza. Mentre non vedo che la croce sia questo, anche se spesso si fa così. Invece, secondo quello che io posso, la mia conclusione personale da un po' di diversi anni, da un po' di tempo, parecchio tempo, perché poi queste cose si rimuginano sempre, no? Se uno legge la Bibbia, a un certo punto queste cose, con le varie fasi della sua esistenza, si torna sempre sopra. Io sono arrivato, insomma, per me la croce è non la spiegazione, ma la suprema consolazione. Perché cosa dice la croce? Dice che Dio stesso ci ama tanto da soffrire come noi e per noi. Dice questo la croce. Quando noi diciamo che in croce, quell'uomo, c'è il figlio stesso di Dio, diciamo che Dio è riuscito a fare una cosa incredibile. Cioè, a dimostrarci quanto ci è vicino, riuscendo a vivere un'esistenza come la nostra, questo vuol dire l'incarnazione di Dio, vuol dire poi questo, fino alla morte, fino a soffrire con noi, per dirci, allora questa è la più grande consolazione, se il figlio stesso di Dio è come me, è vicino, cosa c'è, la spiegazione, cosa sarebbe la spiegazione? Niente. Però non è che questo spieghi nel senso filosofico le cose, no? Io arrivo fin lì. E mi sembra che anche Giuditta, no? Vorrei portare Giuditta a queste cose, non so se ci sia una continuità fra le due cose, insomma. E anche Giuditta dice non ci capirete niente. E io credo che se la croce la razionalizziamo, non facciamo una cosa utile, cioè non facciamo una cosa veramente consolante. Perché difatti la croce non spiega come va il mondo. Non spiega. La croce dice molto di più, molto più in profondità. Dice che Dio stesso è dentro profondamente alla vicenda tragica e gloriosa, come sarà, dell'umanità. Lui stesso si è messo dentro. Cioè, un Dio che vive un'esistenza umana vuol dire un Dio che è stato capace di cambiare se stesso, o per merito nostro. Stavo per dire per colpa, ma in questo caso dovrebbe dire per merito. Ma questo noi diciamo delle cose che non stanno in cielo né in terra. Noi cristiani dobbiamo renderci conto, perché noi è troppo ovvio, ma noi diciamo che Dio ha cambiato per amore nostro, perché Dio un'esistenza umana prima non l'ha mai vissuta. Mentre quando diciamo che Gesù è il figlio di Dio, non intendiamo dire che non è un uomo, intendiamo dire che in Gesù, se stiamo ai termini del Nuovo Testamento, Dio stesso ha vissuto un'esistenza umana. Insomma, poi il mistero anche lì non possiamo spiegarlo, nessuno può spiegare il mistero, possiamo esprimerlo però. Ciò che crediamo noi possiamo esprimerlo, chiaro. E questo hanno fatto i primi discepoli con l'attrezzatura di tutta la rivelazione precedente, quando hanno inquadrato il mistero di Gesù in questo modo, dicendo che era uguale a Dio, che Dio si era, che la parola stessa di Dio si era eterna, si era fatta carne in Gesù, cioè hanno espresso il mistero di un uomo veramente uomo, che rimane uomo, che nello stesso tempo però è veramente Dio, cioè è Dio stesso. Quindi insomma, basta però questo, non andiamo sull'omelia un po' troppo.
No, sì, io volevo chiedere,
finito, no, su Giuditta no. Infatti, vorrei tornare a Giuditta.
Sì, infatti.
Ah, ma questa è una parentesi sul Nuovo Testamento.
Faceva già altre domande.
No, finisco allora. Finito. Sul Nuovo Testamento, perché non l'ho fatto un po' volutamente, un po' perché insomma è impegnativo, ecco, e non ci ho riflettuto proprio. Ho citato alla fine per dire che si deve poter vedere nella posizione di Giuditta non solo un atteggiamento di fede, una fede che va al di là dell'intelligenza, e quindi un'umiltà di questo genere che lei propone, poi, perché questa sarebbe la proposta al popolo, ma anche un amore con tutta l'anima, cioè un amore disposto a sacrificare se stesso, cioè a confessare la fedeltà di Dio fino oltre la morte. Questo si dice. Dio può anche non salvarci, e noi lo invochiamo perché ci salverà se a lui piacerà, perché i suoi disegni sono, e confessando questo però si confessa la sua bontà. Infatti dice: ringraziamo il Signore che ci mette alla prova. Allora, quando ho citato un testo che è centrale, che appunto è la rivelazione che Israele ha ricevuto, questo nel punto culminante della vita di Mosè, in questa esperienza straordinaria in cui Mosè ha tirato dentro poi tutto il suo popolo nella sua persona, e nel momento in cui a Mosè, in quel passo lì, cioè Esodo 33:18, 34:9, che è un passo veramente straordinario, e in cui a Mosè lì, a quanto pare di capire, è stato concesso di penetrare al di là del mistero di Dio. In che modo? Cioè, in che modo il testo racconta questo? Ecco ciò che volevo far notare per quel testo. Lì c'è una descrizione di un'esperienza che, attraverso queste immagini, questa esperienza stessa che Mosè ha fatto, vuol dire probabilmente che Dio è uscito da se stesso. Cioè, cosa avviene? Avviene che mi sembra che tutto gira attorno a questo punto lì, Cioè, Dio dice a Mosè: va bene, mostrami la tua gloria, io te la mostro, cioè mostro me stesso, il mio intimo, la sua gloria, il suo intimo. Te la mostro facendo in modo, proteggendoti, ti proteggo perché non potresti, e facendo in modo che tu veda le spalle. Ora, per vedere le spalle di Dio bisogna che Dio esca dalla nube, e quindi probabilmente la descrizione che fa lì è la descrizione di Dio che esce dalla nube. Notate che sempre si entra nella nube, anche nella trasfigurazione, entrano nella nube e si prostrano. Si può vedere Dio. Lì sembra che dica: io esco dalla nube, che protegge l'uomo, perché Dio non potrebbe stare vicino se non fosse dentro la nube. Dio vuole stare vicino, va bene? Però non può stare vicino senza. Lì sembra che Dio esca, però dice il volto non lo puoi vedere. Le spalle sì. Toglierò la mano, tu vedrai le spalle. Allora, questa immagine, questa descrizione, questa esperienza, da che cosa è spiegata? Cioè, cosa vuol dire? Cioè, che cos'è che Mosè ha visto di più rispetto a prima del mistero di Dio? Se Dio è uscito dal mistero pur mostrando solo le spalle, il nome. È dopo che si capisce. C'è la proclamazione del nome. Infatti Dio gli dice: io passerò davanti a te. E lo fa mentre fa questa azione, diciamo così, nell'immagine, lo copre, e mentre passa, coprendolo, e poi toglierà la mano e vede le spalle, proclamerò il mio nome e spiega il suo nome, cioè spiega chi è. E la spiegazione del nome Adonai è la rivelazione suprema della sua bontà e misericordia, del suo amore. Cioè, che al di là di ciò che non si capisce di Dio, che non si può capire, che uno pretende in qualche modo di sistemare le cose, e dice, come dice Giuditto, voi non ci capirete nulla. Come ripeto, colsi da quella frase, ecco, da quella presentazione di Essel, che credo che abbia in molte cose anche lì un'intelligenza molto profonda, che lui ricava da tutta la tradizione, è che al di là del mistero, il Dio della Bibbia, uno trova sempre l'amore e la misericordia. Questa è l'ultima parola. Secondo me, probabilmente, quello che qui Giuditta propone, richiede, è questo amore fondato sulla certezza, cioè un amore, cioè un sacrificio di sé, fondato sulla certezza che anche se non si capisce il piano di Dio, Dio è amore. Non so. Ecco, la conclusione, mi avvio alla conclusione velocemente. Ecco, allora qui, se può essere questo la punta del libro, la fede al di là dell'intelligenza, l'amore con tutta l'anima, allora che significato ha l'impresa di Giuditta? Era il problema di prima, allora cosa ci vuol dire però che Dio, racconto questo, che Dio è intervenuto in questo modo? Cioè, che senso ha per Israele, lungo il suo cammino nella storia, questa vittoria miracolosa del Signore attraverso Giuditta? Come deve essere interpretata? Deve essere interpretata come la dimostrazione che deve essere interpretata come la dimostrazione che solo Dio e non altri o nessun'altra cosa può proteggere Israele se lo vuole. Perciò solo a lui Israele deve affidarsi. Ecco, io trovo la risposta al capitolo 9 della preghiera di Giuditta, al versetto 14, cioè l'ultima parola della preghiera, che ripeto, il capitolo 8 e 9 mi sembrano importantissimi, centrali. Dice Giuditta: dà a tutto il tuo popolo e a ogni tribù la prova, dà a tutto il tuo popolo e a ogni tribù la prova che sei tu il Signore, il Dio di ogni potere e di ogni forza, e non c'è altri all'infuori di te che possa proteggere la stirpe di Israele. Notate che qui non si dice che Israele deve fidarsi di Dio, solo di Dio. Dice che nessun altro può proteggere Israele se non tu. non è un'altra difesa, solo tu sei la difesa di Israele. Naturalmente di un Israele così, come lei, come il libro lo presenta. Il libro presenta un certo tipo di Israele, ovviamente, come Giuditta lo vede. Solo Dio può essere il suo difensore. E forse questo il miracolo che lo chiama, dà a tutto il tuo popolo e ogni tribù la prova di questo. Quindi allora, se dovessimo interpretare, io penso, questo evento è la prova di questa grande verità, molto difficile. È la prova. Non dice che storicamente nella storia c'è sempre il trionfo umano, ecco, dice che questo evento, e Dio ogni tanto ne fa, forse, comunque questo evento deve sorreggere un atteggiamento di fede e di amore fino a questo limite. Che Dio ha dato la prova che lui è il difensore, è l'unico che può difendere Israele. E perciò Israele non ha altri a cui affidarsi se non lui. Un Israele così, ripeto, come lo presenta qui, subito prima. Ecco, naturalmente qui si potrebbe far sviluppare, ecco, perché a Israele spetta di fare qualcosa, allora, secondo il libro? Ah, certo. È chiaro che qui possiamo noi poi riflettere e sviluppare questo, perché è chiaro che non è che Israele deve fare niente, deve far molto. Ecco, c'è la fedeltà all'alleanza, è un tema centrale, un grande problema questo. È anche un problema spesso di lotta interna, comunque è un problema sempre, continuo, mai risolto. Tutto il popolo deve essere il popolo di Cristo. Notate che non è un problema solo individuale, è un problema comunitario essenziale. E poi chiaramente la preghiera, ma soprattutto direi una preghiera così, la preghiera dei disperati, cioè la preghiera dei disperati è una preghiera infallibile, sembra voler dire il libro, ma in che modo poi infallibile? E noi potremmo, dopo l'Olocausto, potremmo, dopo Auschwitz, potremmo chiedere, ma è stato infallibile che cosa? Cioè, dobbiamo essere molto, io sento, molto prudenti in questo, non troppo facili, però il libro ha queste tesi, eh? E la fede, oltre ogni comprensione, l'amore, indubbiamente questo è. E poi ci sarebbe naturalmente, ma questo presuppone un cammino nella meditazione, come dicevo all'inizio, degli altri libri che elencavamo all'inizio, per vedere anche quale può essere il contributo di Giuditta, del libro di Giuditta, a quel che deve fare Israele, deve essere e deve fare, insomma, e a seconda dei momenti della sua storia, eccetera, insomma. Vabbè, io non sono andato oltre questa riflessione, forse anzi sono andato troppo in là già adesso come riflessione rispetto all'esegesi del libro, ecco, però questa parte centrale mi ha molto, l'avevo sempre in mente, questo punto di Giuditta, insomma, è chiaro che è un punto molto importante, e riflettendo sopra mi pare che sia uno dei punti che entrano nei testi da considerare di più, ecco, in tutta la Bibbia, sono quei testi su cui riflettere molto. Io mi fermerei qui, se ci sono, dunque sono le 4 e 5, quindi va bene. Sì, sì.
No, cioè, rispetto, cioè, sul Nuovo Testamento, ma cioè, è difficile non pensare che c'è scritto il Vangelo per la vicenda del Battista non avesse in mente Giuditta, perché è troppo speculare con le parti esattamente rovesciate. Cioè, Proferne, capo della milizia nemica che viene decapitato, lì è il profeta giusto. La donna è Giuditta, è l'esatto contrario, la donna è nemica che causa. Cioè, lì è il rovesciamento completo di quello che, della tesi di Giuditta, o almeno cioè mi chiedevo se quella frase, appunto, non capite e non capirete mai nulla, non possa arrivare fin lì la non comprensione, se non ci si mette, cioè non so, mi sembra quasi un po' strano che non ci sia un collegamento diretto nelle intenzioni degli autori del Nuovo Testamento, perché la vicenda
è... Ci ho assolutamente pensato io, io penso che ci potrà essere.
Ma io non dicevo che tu dicevi che non c'era, ma mi chiedevo come... Cioè, è troppo speculare in senso opposto.
Sì, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Bisognerebbe vedere, perché tu citi Erode.
Erodiade,
sì.
Il Battista.
Il Battista.
Che fanno le parti inverse di quello che succede quando perde su ditta. E lì...
Il contesto è molto diverso. Lì si tratta di un... Però... È vero. Insomma, bisogna riflettere, non l'avrei mai pensato, penso, perché forse no, perché no, è vero che bisogna riflettere a partire dal Nuovo Testamento, bisogna chiedersi i riflessi che può avere nel Nuovo Testamento tutto questo. Ma vedete, il libro di Giuditta può essere anche interpretato, io penso di no, perché tutti gli elementi sono chiari. Uno potrebbe anche prenderlo come il segno dell'invincibilità di Israele, come sono interpretato in tanti modi. Il problema vero è naturalmente i dati, i contenuti del libro, ma è anche l'inquadratura del libro, sempre. Il problema ermeneutico rimane sempre importante, perché tu certi libri, i libri dei Maccabei non fanno parte della Bibbia ebraica, però sono richiamati oggi anche da Israele, in certe cerimonie, ecco, ma non è solo i libri di Maccabei, è una cosa molto comprensibile, perché Maccabei dice questo, sembra dire, no? C'è una lotta calmata, cioè, d'altra parte notate che allo stato attuale, voglio dire, noi abbiamo i Maccabei nella Bibbia, quindi noi abbiamo il problema di interpretarli. Noi diciamo parola di Dio, loro non dicono parola di Dio. Sono sempre libri giudaici lo stesso, ma sono arrivati a noi non perché siamo cristiani, probabilmente, adesso non so tutta la storia, ma probabilmente perché erano nella Bibbia o negli elenchi dei libri che potevano leggere le sinagoghe della diaspora in greco, e quindi naturalmente poi la Chiesa ha trasfuso e ha preso da lì. Però noi che diciamo... Io ricordo mi viene in mente che nel battesimo di Merav era presente, come sapete, chi c'era? Sua sorella. Però è arrivata il pomeriggio, prima della celebrazione della veglia, c'è stato, nei vespri era previsto, si poteva cambiare il nome, no? Era previsto così. E io avevo detto a Merav che se voleva cambiare il nome lo dicesse, perché nella cerimonia si poteva. Lei prima aveva scelto Elisabetta, in ebraico. No, Elisabetta aveva scelto, ma non in ebraico, Elisabetta, insomma. No, non in ebraico, l'aveva detto Eliseva, Elisabetta, insomma. Elisabetta aveva detto. E poi, prima proprio che entrassi, una cosa mi ha detto, no, Maria. Maria. E io ho detto, ma Maria o Miriam? Lei ha detto, no, Maria. Però, per aggiustare... perché non c'è quasi niente per consegnare il nome, ti consegno, ho fatto una piccola letturina presa da Isaia e anche dall'Apocalisse, un nome, insomma adesso non mi ricordo più il testo di Isaia, un nome nuovo, insomma ti darà un nome, no, un testo bellissimo, pieno di amore di Dio, eccetera. Dopo questo, immediatamente si prendeva qualcosa, c'era Michal infuriata, dice, ma com'è che è andata a leggere quei testi lì, dice, com'è? Testo di Isaia, dico, testo di Isaia, non va bene leggere quel testo lì. Ma poi ho capito perché. Perché lo leggono a Masada, non so in che contesto, sono per giuramenti militari, leggono un pezzo di Isaia, anche quello lì, non lo sopportavano naturalmente, perché non è un caso che abiti negli Stati Uniti e non in Israele. Per dire come si possono utilizzare, inquadrare i testi, cioè è tutto. Però non è la risposta che dicevi tu, bisogna riflettere, cioè certamente fa impressione, sì, quello che. che è il rovesciamento.
Scusa, fa impressionante che non ci sia nessuna citazione del Nuovo Testamento all'altro.
Ma ce n'è solo una.
Ce n'è solo una.
Capitolo 13, versetto 18. Benedetto sei tu, figlio, davanti al Dio Altissimo, su di tutte le donne che vivono sulla terra. Sì, proprio Elisabetta. Visitazione.
Beh, allora un attimo.
Però forse qui si potrebbero aggiungere, perché se non si fa, cioè se non c'è un richiamo, parte che
no,
qualche richiamo,
l'unica citazione nuovo citata a fianco di tutto il libro,
sì, questo però dipende dalla CEI, dalla Bibbia di Gerusalemme, insomma, non dalla CEI, dalla Bibbia di Gerusalemme.
C'è anche Romani 1:33.
Sai, dipende come si fanno i riferimenti, se fai alle parole, se le fai ai concetti.
Prendi la Clementina, te ne trova.
Sì, perché va alle parole. Quindi... Sì, molto, ma che va con le parole molte volte. Quindi anche i contesti non ci bada certe volte.
Sì, però...
È una specie di concordanza in realtà.
No, prima dell'intervento di Elisabetta, ma a posteriori, dopo il suo intervento, mi chiedevo di suo che cosa avesse dato Giuditta, poi detto l'intelligenza, perché aveva pensato, che va però con una fede che va oltre. Ma l'altra qualità di cui non se n'è parlato è la bellezza femminile, cioè, cioè di come può essere la bellezza usata in senso positivo, in senso negativo, come seduzione, come, cioè a un certo punto la bellezza come dono, lei che depone il vesti da vedova e assume quella che la presenta come una guerra, no, cioè che significato ha, cioè anche l'uso così, come la bellezza come dono, anche questo, la bellezza è anche una bellezza che va oltre l'aspetto fisico, cioè, mi sembra che fosse.
Lì c'è una frase, no? Ricordate?
Un popolo come questo.
Cioè la bellezza lì lei la usa per, cioè per la sua impresa, questo è chiaro. Ma appunto c'è questa frase che tutto l'esercito, tutti quelli che la vedono, sono tutti lì attorno e dicono: oh, ma se un popolo ha delle donne così belle, bisogna farlo fuori. Perché sono capaci, questa è la frase importante.
Se ne rimane uno?
Se ne sono capaci, sarebbero capaci di sedurre il mondo intero. Questo è quello che vuol dire, è l'interpretazione stessa dell'autore. Cioè se Israele fosse bello così, cioè Israele è talmente bello che se si vedesse questa bellezza, come lì si vede, perché è tutto per bene Israele in questo caso, ecco, e in Giuditta si vede la bellezza, sarebbe capace di sedurre il mondo intero. Questo secondo me l'autore vuol dire quello. Lui è lì che parla l'autore.
Non,
perché
vedi,
è bellissimo.
Non vedi che tutto il mondo gli va dietro?
Infatti. Per Gesù. Sì, beh, c'è
più bello per dire il
luogo.
Sì. Beh, certo che.
Questa è una citazione, non è citata nel testo qua, però è sempre stato esattamente bisogna. Non so quanto per dire che non succede
là. Ma poi se si andrà alle cose più grosse, oltre che alle parole, nel Nuovo Testamento si potrà trovare molto, anche nell'Apocalisse, molte cose ci sono. Qui c'è un riferimento a Balaam, perché è Balaam che è uno straniero, che dice: come sei bello.
Anche Sara, c'è da 90 anni, bellissima.
C'è tutta una tradizione sulla bellezza delle donne in Israele. Sì, per quello. Ma indubbiamente c'è questo aspetto, cioè c'è la bellezza sua, c'è la bellezza sua, ma c'è però il messaggio, secondo me, su un altro piano. Tu però la tua domanda era un po' diversa, cioè tu volevi fare una riflessione sul problema della bellezza della donna, in che senso? Cioè lui è sempre un po' antropologico e filosofo, e cioè suo mestiere anche.
Come può essere utilizzato il discorso
in un modo o in un altro
sulla donna, anche con i fatti della storia di oggi, ecco, queste...
Paolina,
se ne parlo anch'io, quando tu hai detto che Dio riesce qui deve uscire da se stesso, Infatti, nella, sia nella,
da se stesso, il suo mistero,
dal suo mistero, sia riesce dalla nube, e questo lo dice sia nella trasfigurazione che nella annunciazione.
No, la trasfigurazione dove?
Lo dice con bravi Teos.
Ah, sì, ma non dice,
sì, dentro,
sì, anche Mosè, anche Mosè entrò nella nube per 40 giorni e 40 notti, ma non si dice che Dio era, cioè non si dice che Dio esce dalla nube, non si dice che gli apostoli vedono Dio.
Bocciata.
No, forse ha ragione, però dicono che vedono la gloria di Gesù.
Sì,
vabbè.
Loro entrano nella nube. Voglio dire il contrario per confermare quello che
sì,
hai detto tu,
sì.
Che loro devono entrare nella nube per vedere lui trasfigurato.
Può darsi, come ci rifletteremo. Lo vedono quando entrano nella nube? No, li si buttano a terra? Lo vedono prima?
Prima, si trasfigurò davanti a loro.
Però tu vuoi dire...
Leggete il perché ci sono tre.
E videro la sua gloria.
Qual è la versione che intendi tu?
Non
Ma comunque ne terremo conto di questo, andare a controllare, può darsi che.
Scusa. La trasfigurazione, Luca. Io c'ho qui Luca.
Vediamo che guardo una
Giuditta.
Matteo c'è prima, dice, si trasfigurato davanti a loro, il volto brillò come sole, eccetera, apparvero Mosè ed Elia,
sì,
e stava ancora parlando quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra.
All'intervento della nube ebbero paura.
Ed ecco una voce dalla nube che dicevo, andiamo a vedere
Marco.
Ma non credo che dica.
Così venne una nube e li avvolse.
Sì.
Ad entrare in quella nube
ebbero paura. No, non credo che lì ci sia. Lì c'è probabilmente un parallelo molto chiaro con Mosè, che entra nella nube, cioè entrare nella nube. Entrare. Vabbè, certo, vabbè. Ah, chiaro. Vuol dire che Dio l'ha presa dentro.
Grazie.
Bene, grazie a voi.